su Radio Palazzo Carli va ora in onda Sguardi d'autore. Scrittori, poeti e narratori letti e raccontati da Marta Roghi. Sguardi d'autore. Regia a cura di Peter Nemnik. Sguardi d'autore.
Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Peter.
Buongiorno Marta.
E ci ritroviamo ancora qui per una lezione di letteratura, ma sono stata un po' incerta sulla scelta, perché il mio caro regista mi consigliava di cercare un autore un po' leggero, perché ormai siamo alla fine di questo programma, solo di questo, perché si riprenderà con altri stilemi, con altri modi di interpretazione, con altre cose, insomma, sempre legate a questo campo, ma non più così, perché bisogna anche diversificare, perché noi abbiamo sempre paura di dover annoiare i nostri ascoltatori, magari è sì, magari è no. Poi io ci ho un po' pensato, ho detto, ma perché è tanto tempo che voglio fare un autore che a me è molto caro, è molto difficile, ma insomma difficile, i grandi sono sempre complicati, Dante non lo puoi leggere così, Shakespeare non lo puoi leggere così, e neanche questo autore riesce a leggerlo con così, stando magari con un orecchio alla televisione e su una poltrona in maniera un po', diciamo, disinvolta. Bisogna proprio metterci la testa, ascoltare, leggere in maniera compunta, perché non è complesso, ma è complesso come complessa la vita. E quindi io forse ho sbagliato, non lo so, spero di no, ma io oggi voglio proporvi Immenso, il grande Nikolaev. Leggo tutto il nome intero. Lui si chiamava Fyodor Dostoevsky, ma aveva anche il nome Nikolaev Fyodor Dostoevsky. Fyodor Dostoevsky ha l'anima russa che ci aggancia e ci sbalordisce. Io vi leggerò innanzitutto la biografia. Perché la biografia? Perché dobbiamo immetterlo nel tempo suo, nella zona sua. Allora, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky nacque a Mosca il 30 ottobre del 1821. Vediamo da che famiglia viene. Viene da una buona famiglia, perché suo padre esercitava la professione di medico e possedeva anche una piccola fattoria. E beh, un tempo i ragazzini li mandavano, se avevano possibilità, nelle accademie militari, e il giovane ragazzo andò appunto in una di queste, una scuola militare di ingegneria, ma non vi trovò un grande conforto. Beh, diciamo che poi uscì dalla scuola, sì, con un grado di ufficiale, però scrive in alcune lettere che sente solo un senso di povertà spirituale e di isolamento, perché una mente, un'anima così non poteva accontentarsi della dura, rigida, diciamo, regola che c'era all'interno di questa accademia, no? E poi aveva già cominciato a scrivere qualche cosa, qualche piccola, no, non sono novelle, sono racconti, qualche piccolo racconto, a fare qualche traduzione dal francese e dall'inglese, quindi sapeva già bene le altre lingue che allora circolavano, insomma. Nel 49, quindi era ancora giovane, venne arrestato e condannato a morte perché si era avvicinato ai circoli inclini al socialismo. E però la pena venne commutata all'ultimo momento con una deportazione in Siberia. Pensate che cosa avremmo perso. Prima vi rimane con i lavori forzati, pensate un po' in quel tempo, Poi come soldato semplice fino al 59. Ecco, poi ritorna a Leningrado e con la moglie, che si chiamava Maria Isaeva. Negli ultimi anni siberiani cominciano a manifestarsi i primi attacchi di epilessia che poi successivamente compresa dai posteri, dai medici, come uno shock dovuto al fatto che lui si è trovato davanti al patibolo e poi gli hanno detto non torna indietro, insomma è stato uno shock terribile che gli ha procurato l'epilessia che non lo abbandonerà mai per tutta la vita. E questa è un'esperienza che pochi hanno, ma è che per fortuna è andata così. E poi dopo perdette anche la moglie, perdette un fratello, col quale poi era anche in sintonia perché pubblicavano assieme alcuni racconti. E intanto continua a svolgere la sua attività come scrittore. E io vi rammento alcune sue opere, Le memorie del sottosuolo, ad esempio, Delitto e castigo. Già Delitto e castigo lo conoscono tutti. Poi Ricordi della casa dei morti, anche sono questi tre: Ricordi della casa dei morti, Memorie del sottosuolo e Delitto e castigo. Poi vi dico degli altri. A un certo punto lui si ritrovava vedovo e si risposa con la segretaria, si chiamava Anna Snitinka, più giovane di lui di qualche anno, che gli è però sempre rimasta fedele, devota. Ecco, quindi diciamo che il matrimonio, è almeno quello, è andato bene. Poi, come si sa, tutti i grandi sono squattrinati e quindi doveva sfuggire spesso ai creditori. E questo fece sì che lasciarono la Russia e andarono un po' all'estero, pensate a doversi allontanare per questo. Andarono in Svizzera, andarono anche in Germania. Ecco, io avevo detto che c'era questo tormento dell'epilessia, ma nonostante fosse tormentato appunto da questo grosso problema, continuò a scrivere e pubblicò Il giocatore, L'idiota, L'eterno marito, I demoni, I fratelli Karamazov. 2 anni per scrivere, ma sono niente, perché Joyce per scrivere L'Ulisse ce ne ha messi 6, quindi ecco, diciamo che negli ultimi anni della sua vita riprese anche un po' l'attività giornalistica, pubblicando su una rivista, sulla rivista locale. Morì nel febbraio del 1881. Diciamo che ha vissuto una vita abbastanza semplice, tranne l'episodio gravissimo che lo porterà ad essere epilettico tutta la vita, lo shock della mancata decapitazione. Ecco.
Non è da poco, sì.
No. Intervieni tu, per piacere, adesso. Dici qualche cosa di un po' diverso dalle mie parole.
Un po' diverso, sì, certo. Allora, un brano che ci porta sul luogo dove lui ha agito, e quindi ascoltiamo un attimo questo classico della sua terra.
Thank you.
Ecco, ci siamo immedesimati dolcemente nella terra russa. Che dire, adesso verranno un po' i guai per voi che dovrete ascoltare, però facciamo una piccola introduzione a questo certo. Racconto. Questo racconto è titolato Le notti bianche. Voi certamente avreste visto il film, magari diretto da, mi pare,
Luchino Visconti,
i cui interpreti erano Marcello Mastroianni e
Maria Schelle.
Bene, quindi vedete, grossi attori, grandissimo regista. Se Luchino Visconti ha scelto un racconto per farne un film, certamente il racconto aveva dei temi particolari che affascinavano il grande regista scomparso. Le notti bianche. Io devo stringere il più possibile nel racconto, perché devo dirvi com'è fatto, cosa c'è, altrimenti devo leggervelo tutto e staremo qui fino a dopodomani. Bene, allora, questa è la storia di un sognatore, un ragazzo qualunque, che lavora come impiegato in una qualunque stanza, in un qualunque posto della città. È sempre solo, perché i sognatori difficilmente se ne stanno in compagnia, non ha un amico, non ha una ragazza. Esce ogni tanto, beve una birra e poi se ne ritorna nella sua solita e abbastanza disadorna stanza, perché non è ricco, vive del suo stipendio. Punto. Qui abbiamo già l'uomo, un po' l'uomo, l'uomo qualunque, insomma. Ecco. A un certo punto, mentre passeggia lungo il fiume, vede una ragazza giovanissima che è appoggiata al muretto, ad un muretto della riva, e che piange, e lui rimane molto colpito, è molto timido, vorrebbe anche chiedere perché piange, ma poi ha paura di interessarsi troppo dei fatti altrui, per cui non lo fa. E l'occasione gli è capitata in questo modo, che un signore anziano col frac, sembra di vedere, a sentire la canzone di Modugno, col vecchio frac, passa vicino alla ragazza, è ubriaco, cerca di importunarla un po', dicendo un po' frasi sconclusionate, insomma lui interviene e lo manda via. E questo intervenire fa sì che lei lo ringrazi, e così. Domanda logica e lecita perché piange, e comincia un dialogo molto 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 interessante. E come tutti i dialoghi che fanno i grandi scrittori, ha delle pieghe dell'anima sconosciute, molto particolari, ma è molto intense. Ripeto, io non posso leggervelo tutto, però c'è un particolare momento in cui lui fa un monologo, perché deve spiegare. La ragazza chiede chi sei, cosa fai, e dice: io sono un sognatore, come se fosse un mestiere. E spiega che cos'è il sognatore. Quindi io comincio a leggere. Fyodor Mikhailovich Dostoevskij, Le notti bianche. La ragazza si chiama, Nastenka. Comincio. Udrete, Nastenka, udrete che in quei cantucci vive della gente strana, i sognatori. Il sognatore, se è necessario darne una definizione circostanziata, non è un uomo, ma sapete, una via di mezzo. Si alloga per lo più in qualche inaccessibile cantuccio. Sembra che vi si celi anche alla luce del giorno. E si rintana in casa sua. Si appiccica al suo cantuccio. Come una chiocciola, o almeno somiglia assai, sotto questo rapporto, a quello spassoso animale che è animale e casa insieme, e che si chiama tartaruga. Che ne pensate? Perché mai egli ama tanto le sue quattro mura, dipinte immancabilmente in verde, fuliggine, malinconiche e indecentemente affumicate? Perché mai questo ridicolo signore, quando viene a trovarlo qualcuno dei suoi rari conoscenti, ed egli finisce col perdere tutti i conoscenti, perché mai questo ridicolo signore lo accoglie così confuso, così cambiato in viso, in preda a un tale impaccio, come se avesse appena commesso fra le sue quattro mura un delitto, come se avesse fabbricato delle banconote false o dei versetti da mandare a una rivista per l'accompagnamento di una lettera anonima, in cui viene precisato che il vero poeta è già morto e che un suo amico ritiene suo sacro dovere di pubblicare le sue rime. Come mai? Ditemi, Nastenka. La conversazione stenta tanto ad appiccicarsi fra questi due interlocutori. Come mai né una risata né qualche parola audace si debocca dall'amico improvvisamente entrato e sconcertato, il quale in un'altra occasione ama assai la sua risata, la sua parola audace e i discorsi sul bel sesso ed altri temi allegri? Come mai finalmente quest'amico, probabilmente conosciuto di fresco anche alla prima volta, perché una seconda in tal caso non c'è più da aspettarsela e l'amico un'altra volta non ritornerà? Come mai l'amico si turba talmente, si mummifica talmente nonostante tutto il suo spirito, che pure possiede, guardando il viso inverso del padrone di casa, il quale a sua volta si è già tutto smarrito ed ha perduto il filo dopo i giganteschi ma vani sforzi di render piana e varia la conversazione, di mostrare anche dal canto suo la conoscenza della mondanità, di mettersi a parlare anch'egli del bel sesso e di piacere almeno con quella rendevolezza al pover'uomo che ha sbagliato uscio ed è venuto a trovarlo per sbaglio? Come mai infine l'ospite dà a un tratto di piglio al cappello e si affretta ad andarsene, essendosi improvvisamente ricordato di un impegno urgente che non è mai esistito, e libera la meglio la mano dalle calorose strette del padrone di casa, che cerca in tal modo di fare vedere il suo pentimento e di riparare alla perdita? Come mai l'amico che se ne va ride appena fuori dalla porta dà gli stesso, gli medesimo, la parola di non venire mai più, mai più a trovare quell'originale sostanza in questo ottimo ragazzo? E nello stesso tempo non può in alcun modo negare alla sua immaginazione un piccolo capriccio, quello di paragonare, non fosse che alla lontana, alla fisionomia del suo recente interlocutore, per tutto il tempo del colloquio, con l'aspetto di quel gattino disgraziato che i bambini hanno pestato, impaurito, offeso in ogni modo, avrendolo preso fedigrafamente prigioniero, è sconvolto addirittura, il quale finalmente si è cacciato per scampare da loro sotto una sedia al buio e là per un'ora intera è costretto a rizzare a suo agio il pelo, a difendersi soffiando e a levare il suo musetto offeso con tutte e due le zampe, e poi per molto tempo ancora a guardare ostinatamente la natura e la vita e persino l'avanzo del panzo perdonale serbatogli dalla compassione dispensiera.
Thank you.
Sentite, interruppe Nastenka, che per tutto il tempo mi aveva ascoltato, non senza meraviglia, con la bocca e gli occhi spalancati. Sentite, io non so proprio perché tutto ciò sia avvenuto. È perché, precisamente, voi mi facciate delle domande così ridicole. Ma quel che so di certo è che tutte queste avventure sono capitate immancabilmente a voi. Parola per parola. Ah, non c'è dubbio, risposi con l'aria più seria. Beh, se non c'è dubbio, continuate, rispose Nastenka, perché ho molta voglia di sapere come andrà a finire. Volete sapere, Nastenka, che cosa facesse nel suo cantuccio il nostro eroe? O per meglio dire io, perché l'eroe di tutta la vicenda sono io, con la mia modesta persona. Volete sapere perché io mi sia così buttato all'aria e smarrito per un giorno intero per l'inaspettata visita di un mio amico? Volete sapere come mai io abbia così trasalito, sia così arrossito quando hanno aperto la porta della mia stanza, perché io non abbia saputo ricevere l'ospite e sia così ignominiosamente perito sotto il peso della mia propria ospitalità? Ma sì, sì, rispose Nastenka, si tratta appunto di questo. Sentite, voi raccontate stupendamente, ma non si potrebbe raccontare in quel modo meno spontaneamente, meno stupidamente, scusate. Se no, parlate come se leggeste un libro. Nastenka, risposi con voce seria e severa, frenando a stento il riso, cara Nastenka, lo so che racconto stupendamente, ma scusatemi, non so raccontare altrimenti. Ora, cara Nastenka, io somiglio allo spirito di Re Salomone, che è stato 1000 anni in un orcio, sotto 7 suggelli, dal quale finalmente hanno tolto tutti questi 7 suggelli. Ora, cara Nastenka, che ci siamo ritrovati dopo una così lunga separazione, poiché vi conoscevo già da un pezzo, Nastenka, poiché cercavo già da un pezzo qualcuno, ed è segno che cercavo proprio voi e che eravamo destinati a rivederci ancora. Ora, nella mia testa si sono aperte 1000 cateratte e devo riversarmi in un fiume di parole, se no soffoco. E così vi prego di non interrompermi, Nastenka, ma di ascoltarmi, docile e sommessa. Diversamente ammutolirò. No, niente, parlate. Ora non fiato più. Continuo. Vi è, amica mia Nastenka, nella mia giornata un'ora che mi piace straordinariamente. È l'ora in cui finiscono quasi tutti gli affari, gli uffici e gli obblighi. E tutti si affrettano a rincasare per il pranzo, per sdraiarsi a riposare, e gli stesso per strada inventano anche altri temi allegri che riguardano la sera, la notte, tutto il rimanente tempo libero. A quell'ora anche il nostro eroe, permettetemi Nastenka di raccontare ormai in terza persona, perché in prima mi vergogno terribilmente di raccontare tutto ciò, e così a quell'ora anche il nostro eroe, che pure ha avuto il suo fare, cammina dietro agli altri. Ma uno strano sentimento di soddisfazione erra sul suo viso pallido e alquanto pesto. Tutt'altro che indifferente, egli guarda il tramonto e si spegne lentamente nel freddo cielo pietroburghese. Quando dico guarda, io mento. Egli non guarda, ma contempla in un certo modo senza rendersene conto, come se fosse stanco oppure occupato nello stesso tempo da qualche altro oggetto più interessante, così che solo di sfuggita, quasi involontariamente, può ritagliare del tempo per tutto ciò che lo circonda. È soddisfatto, perché fino a domani ha finito di occuparsi degli affari a lui molesti, ed è contento che uno scolaro che dal banco della classe si sia fatto uscire ai prediletti giochi e alle monete. Guardatelo di fianco, Nastenka, vedrete subito che il sentimento gioioso che ha felicemente agito nei suoi deboli nervi e sulla fantasia bruposamente citata. Ah, ecco, che egli si è assorto in un pensiero. Credete che pensi al pranzo? Alla sera imminente? Che cosa guarda così? Forse quel signore dall'aspetto grave, che così pittorescamente è inchinato alla signora che gli è passata davanti in una splendida carrozza dai cavalli più veloci. No, Nastenga, che cosa gli importa ormai di tutte queste inezie? Ormai è ricco di una sua particolare vita. Si è arricchito di colpo e il raggio di addio del sole occiduo non per nulla brillato così allegramente davanti a lui e ha fatto uscire dal cuore scaldato tutto uno sciame di impressioni. Ora, egli si accorge appena di quella strada su cui prima ogni minima minuzia lo poteva colpire. Ora la dea della fantasia ha già intessuto con mano estrosa il suo ordito d'oro e si è messa a sviluppare dinanzi a lui fregi di una vita irreale, bizzarra, e chissà, forse lo ha trasportato con la mano estrosa nel settimo cielo cristallino del magnifico marciapiede di granito sul quale gli cammina verso casa.
Marta, io vorrei, se mi permetti, far emergere un'altra caratteristica di questo protagonista che, oltre che sognatore, diciamo così, l'ha fatto capire breve momento, è anche un uomo estremamente solo. E quindi io ho scelto questo brano.
Ok.
La solitudine e la paura di non averti neanche con la fantasia. La solitudine entra pian piano e poi non ti lascia mai. La solitudine che mi hai lasciato tu, guardi cose che non ricordavo di questo amore e poi di questa nostalgia. Soltanto adeo io, cosa hai provato tu, quando ero io che andavo via. Se tu tornassi qui, solo un attimo, non te ne andresti più. Ma la solitudine lì che aspetta me, è preparata già per la domenica. Andiamo al cinema, poi ci beviamo su parlando un po' di noi.
Ora io vorrei fermarmi perché il monologo è molto lungo, è molto bello, come avrete capito, è anche molto intenso. Perché io oggi sono venuta qui a tormentare la vita a Peter, che mi guarda un po' sconvolto
no,
dal retro,
ti preoccupare.
E anche a voi. Perché? Allora, io ho una cosa bella nella mia vita, che è costituita da un gruppo di persone che mi seguono e non, a volte sì, a volte non, e che è il gruppo che abbiamo costituito anni fa di scrittura creativa all'interno dell'Università d'Alta Città, dove appunto io insegno. Bene, fra queste persone c'è anche il nostro direttore della, diciamo, comunicativo artistico, e c'è il regista che ho qui davanti a me. Bene, detto questo, negli anni c'è stata una bellissima produzione di testi, di cose non pubblicate, eccetera. Ma quello che io cerco sempre di spiegare è appunto questo che sto dicendo oggi. Leggetevi alcune pagine. Mi chiedono perché sono grandi autori, ma lo sentite? Vero Peter? Lo capite?
Certo.
Allora, un autore può raccontare, in genere quello che facciamo noi poveri mortali, oppure andare a fondo con il coltello, proprio seviziare la vita, l'esistenza, l'anima. Avete capito quando nell'animo del sognatore si intromette un qualche cosa che non corrisponde al suo sogno, cosa succede? Che lo va a trovare un amico e impazzisce, non sa più che cosa fare, non vede l'ora che vada via, perché non c'è l'abitudine alla conversazione, all'altro. E così sono molti personaggi, perché la solitudine è un po' anche il piacere dello scrittore. Vogliamo parlare di Leopardi e della sua solitudine fisica ed interiore, e insomma possiamo andare avanti all'infinito. Questa grande sensibilità, pensate che questo piccolo racconto Dostoevskij lo ha scritto a 25 anni. 25 anni, si è ancora ragazzini oggi. Ecco, e allora questo insistere, andare dentro. Io una volta vi ho fatto un po' la metafora della cantina delle scale buie, eccetera.
Sì.
E là c'è il nostro inconscio che aspetta di essere preso fuori, ma che nessuno ha voglia di farlo perché è troppo, troppo doloroso. E invece loro vanno dentro, seviziano, illuminano. E poi nasce da qui la grande visione dell'uomo, che l'uomo ha della vita, dell'esistenza, di se stesso, degli altri. Ma adesso torniamo un po' per terra, a noi, e raccontiamo che cosa succede a questo nostro amico, che è il protagonista. Lui vede questa ragazzina, ha solo 17 anni, vive con una nonna, una vecchia nonna, in un palazzo, un palazzo in decadenza, non sono ricchi, hanno affittato l'ultimo piano ad uno studente che veniva da lontano a studiare a Pietroburgo, e quindi insomma non ci sono dei personaggi che emergano per ricchezza, è gente tutta molto semplice, sia il nostro impiegato, sia la ragazzina che insomma è lì legata a sta nonna. Ma proprio legata, che senso fisico, perché un giorno quando la nonna si è addormentata lei è scappata fuori, poverina piccola, giovane, un uccellino, la nonna quando si è accorta che era scappata, tutte le volte che fa la calza le infila nel braccio la lana e la tiene legata a sé, così si accorge se per caso scappa via. Insomma, queste cose, perché la mamma e il papà suoi di questa ragazza sono morti, e quindi lei deve seguire la ragazza perché cresca come si deve, e poi come si doveva nella discreta società pietroburghese. Veniamo al ragazzo che cui hanno affittato una stanza all'ultimo piano. È un ragazzo come tanti che vive di studio, è giovane, non ha neanche lui né arte né parte, dicono oggi. Un giorno invita la ragazza a teatro e lei dice: ma io a teatro verrei volentieri, ma mia nonna non mi lascia venire. Bene, allora viene anche la nonna. Allora invita ogni tanto a teatro, c'è questa delicatezza che oggi, insomma, intanto uno non inviterebbe una ragazza con la nonna, uno. Due, non sarebbe vista come una cosa così straordinaria, mentre quel tempo c'era la straordinarietà degli avvenimenti, perché non capitava mai di poter vedere una ragazza da sola, almeno che non scappasse, come. E quindi lui si accontenta di vederla a teatro, pur con la nonna accanto, e vedere questa bellezza, questo rosa in bocciolo che viene fuori. E lei vede in questo giovane, come dire, la libertà, come quasi tutte le ragazze di un tempo, che venivano sposate presto perché così i genitori si liberavano, e è così. Quindi lei vuole liberarsi di questa nonna che la tiene legata col filo e chiede, lei chiede, sempre tutto capovolto, no? Non c'è mai quello che noi ci aspettiamo. Noi ci aspettiamo sempre che sia l'uomo che chieda alla donna di sposarla. E invece lei, e dice, sposatemi, portatemi via, Mosca. No, io non posso, non vi posso mantenere. Faccio fatica a mantenere me stesso. Però Nastenka, vi assicuro che fra un anno esatto, io sarò qui fuori, qui sotto, proprio nel punto dove era andato via, aveva incontrato l'altro, e vi sposerò, vi porterò via, vi porterò a Mosca. È una promessa. La ragazza vive in questa promessa. Però c'è un fatto importante, che il nostro eroe si innamora di lei. E lei dice, io ho fatto una promessa e la manterrò, una promessa fatta ad un altro. Voi, se vorrete essere mio amico, lo sarete sempre, verremo sempre qui alla sera, le notti bianche. Parleremo di tutto, ma non d'amore, perché io non vi amo e non voglio amare nessuno. Lui, pur di star vicino a lei, accetta. Che cosa pensi? Fin qui è tutto normale?
Beh, è difficile, per conto mio, accontentarsi a questo punto per lui, perché prima o poi finirà chi non vorrà più essere amico. È fatale, credo.
Ma lui sa che sarà fatale il giorno in cui lo dirà a lei.
Certo.
Il giorno in cui lo dirà a lei arriva. Arriva quando lei, disperata, piangente, andrà dopo un anno su quella riva del fiume vicino a quel muretto, aspetterà di notte che arrivi da Mosca il suo salvatore,
sì,
il suo cavallo bianco. Ma aspetta assieme a lui. E anche lui è preoccupato, vedete che belli che sono. Lui, pur essendo innamorato, è preoccupato perché non vuole che lei soffra. Quindi questi dualismi sono molto importanti e anche molto rari. Solo negli animi delicati si soccombe purché l'amata abbia la felicità. E non, in pratica lei capisce che questa promessa fatta un anno prima non c'è più. Allora lui si prende coraggio e dice, non preoccupatevi Nastenka, vi sposo io. Lei dice sì. Nel furore della sua giovanissima età, 17 anni, lei è in balia dell'amore, più che di se stessa, dell'amore, ama l'amore, ama la libertà, probabilmente non ama né l'uno né l'altro.
Vero.
È troppo immatura ancora. Dice sì, mi sposo, perché io vi amo improvvisamente. Sono tutto felici, poi vedono arrivare l'altro nelle tenebre. L'altro si avvicina e dice, Nastenka, sono qui per dirvi che vi sposerò. E Nastenka, felice, lo abbraccia, si gira e dice al nostro eroe, sposerò lui, perché è lui che devo sposare. E lui dice sì, va bene, con una buona rassegnazione. E lei addirittura lo invita al suo matrimonio, dove lui non va però. Se ne torna a casa e ritorna ad essere il sognatore di sempre. Fine del racconto.
Sì, che poi è un momento drammatico, perché tra avere il consenso della ragazza di diventare sua sposa, e un momento dopo di sentirsi negare tutte le sue speranze, è una scena.
Sì, ma è proprio questa drammaticità, e dopo sì. questa indifferenza, è un'anima molto particolare, l'anima russa.
Sì.
Ed è difficile da comprendere. Noi ci aspettiamo sempre dei finali che sono un po' consoni alla nostra mentalità. Invece qui c'è la rassegnazione e sì. anche l'amore in fondo, perché lui l'ama e vuole che lei sia felice.
Allora, io avrei 2 minuti di questo finale del film.
Magari.
Va bene, io li faccio sentire, che sono proprio le ultime battute tra... il sognatore e la ragazza, che vede poi arrivare il suo promesso sposo, diciamolo. Ed eccoli.
Che c'è?
Loro camminano in mezzo alla neve.
Chi è Natalia? È lui. È lui.
Per un momento ho creduto che tu e io. Lo vede il Dio quello che non farei ora per te. Cerca di perdonarmi. Io Dio sarò sempre, sempre riconoscente.
Va da lui. Non devi avere rimorsi. Ho avuto torto io a volerti far dubitare. Va da lui. E che tu sia benedetta per l'attimo di felicità che mi hai dato. Non è poco, anche in tutta un'intera vita.
La voce inconfondibile di Marcello Mastroianni.
Esatto, esatto, sì, proprio.
Quanto manca il signor regista? Ci metti un'altra canzone, perché qua con tutti gli stessi sospiri
si
pianti.
Sì, certo. Ma facciamo proprio quello che avevo poco prima annunciato. Noi ci troviamo di fronte a un sognatore, e perché lo sentiamo.
Certo.
È una bellissima canzone di Peppino Di Capri, Il sognatore.
Diventato un sognatore per sentirmi meno solo e per non sapere più quanti anni ho. Sono diventato un sognatore, vendo sogni per mestiere, canto pure le canzoni che non so. Mi basta avere gli occhi chiusi per fotografare il mondo e per guardare in negativo quanto il mare sia profondo. Questa ruga che ho sul viso è il tatuaggio di un dolore. Io sono un sognatore.
sono perso tra le stelle che tramoni a buon mercato. Ho toccato il fondo della libertà. C'è chi mi dice che sono folle o che sono fortunato, perché chi sogna delusioni non ne ha. Forse sei stata tu la prima, la sola ipotesi di vita. Forse continuo a dire forse, per non dire che è finita. Le tue regole del gioco le rispetto a malincuore. Io sono un sognatore e vado via. Ti lascio sulle labbra una poesia. Quello che sarà in questa vita, che importanza ha? Sono diventato un sognatore e chi ha letto le mie carte ha scoperto che un destino non ce l'ho. E come fanno i sognatori, riesco a mettermi da parte mentre il mondo mi continua a dire no. Tra mille anni ci sarà chi parlerà dei sognatori come animali del passato che mangiavano emozioni. Tra mille anni o tra due ore, ma lasciatemelo dire, io resto un sognatore e vado via. Mi lascio sulle labbra una poesia. Quello che farà per questa vita, che importanza ha? E vado via, là dove il cielo scende in fondo al mare. Che vuoi che sia, se al mondo resto solo un sognatore.
Il finale l'hai letto tu ed è emersa la splendida voce di Marcello Mastroianni. Sì, è uguale al testo, però non si parlano direttamente. Lei scrive una lettera. Nella lettera, dico velocemente perché credo di essere in chiusura, posso leggere? Sì, un po'. Lei scrive, vi ringrazio, lei scrive al nostro sognatore, lei che sta per sposare l'altro. Vi ringrazio, sì, vi ringrazio per questo amore, perché nella mia memoria esso si è impresso come un dolce sogno che si ricorda lungo, dopo il risveglio, perché ricorderò sempre quell'attimo in cui mi avete così fraternamente aperto il vostro cuore e così magnanimamente avete accolto in dono il mio, affranto, per custodirlo, vezzeggiarlo, guarirlo. Se mi perdonerete, il vostro ricordo sarà innalzato in me da un eterno sentimento di riconoscenza per voi, il quale non si cancellerà mai nella mia anima. Io osserverò questo ricordo e gli sarò fedele, non lo tradirò, non tradirò il mio cuore, esso è troppo costante. Esso, ancora ieri, è tornato così presto a lui, al quale apparteneva per sempre. Ci incontreremo. Voi verrete da noi. Voi non ci lascerete. Sarete sempre il mio amico, fratello. E quando mi vedrete, mi darete la mano. Sì, me la darete. Mi avete perdonato, vero? Mi amate come prima? Oh, amatemi, non lasciatemi, perché vi amo tanto in questo momento, perché sono degna del vostro amore, perché io lo meriterò, amico mio caro. La settimana ventura mi sposerò con lui. È tornato innamorato, non mi ha dimenticato. Non adiratevi se vi ho scritto di lui, ma voglio venire da voi insieme con lui. Gli vorrete bene, davvero? Perdonate dunque e ricordate e amate la vostra Nastenka. Qui ci sono delle contraddizioni che sono apparenti, ma ci sono le pieghe dell'animo umano. Vedi, amore, lei vuole un amore fraterno, ma allo stesso tempo vuole che lui continui ad amarla, a vezzeggiarla, a coccolarla. Se vogliamo proprio dirla tutta, è un sentimento femminile che andrebbe bene a molte, perché avere un amore sicuro da una parte è un amico fraterno che ti capisce,
certo,
che ti consiglia, che ti perdona tutte le sciocchezze che fai, sarebbe una gran bella cosa. Ma
è anche un salvagente in un
certo momento. No, è un salvagente, ma diventa un triangolo.
Certo, però
diventa un triangolo. Infatti lui non andrà al matrimonio e non si sa. Però
sì. Però io
è molto bello, però
sì, è un finale stupendo. Ripeto, questa ragazza così giovane, tutto sommato anche paura del suo stesso amore,
sì,
verso
sì,
l'altra persona poco, che ha poco conosciuto, tutto sommato poi è stato via un anno, non sa di cosa andrà incontro, nonostante le sue promesse, e ammesso che sarà
sposa. Ma ci si sposava così una volta,
Sì. Quindi è comunque un piccolo salto al buio, nonostante...
Sì, ma no, non c'era il rodaggio che c'è adesso.
Va bene, questo è vero, anche diciamo così, perché qui andiamo indietro di due secoli. Quindi
esatto.
Certamente le premesse erano diverse, forse non riusciamo...
Sì, ma quello che voglio io far capire è la complessità della mente dell'autore che inventa delle posizioni... E per noi inarrivabili. Guarda che non è lungo, no?
No.
Ma è veramente uno, viene tratto da tanti della cinematografia, perché non c'è stato solo Visconti, anche altri ancora prima e anche dopo.
Sì.
Perché veramente c'è la genialità nell'intraprendere anche tutte queste posizioni psicologiche, vero?
È vero.
Ecco.
Marta, noi possiamo finire con una canzone famosa russa.
Che bello.
Che non occorre neanche
dire che cos'è.
Il titolo.
Grazie.
Очі страсні, очі жгучі і прекрасні, як люблю я вас, як боюсь я вас, значить увидів вас, я не в добрий час. Очі чорні, очі страсні, очі жгучі і прекрасні, як люблю я вас, як боюсь я вас, значить увидів вас, я в недобрий час. Очі чорні, жгуче пламенні, і маня. Очі страсне, очі жгучі і прекрасні, як люблю я вас, як боюсь я вас, зрець увидел вас, я в недобрий час. Очі чорне, очі страсне, очі жгучі і прекрасні.
Che meraviglia, è la voce di Rebroff, vero?
Sì, sì.
Ivan Rebroff. È famosissimo, lui è, per me è la migliore, diciamo, edizione di Oceania.
Sì.
Poi ci sono anche i cori,
I cori
è meraviglioso,
sì, sono...
meraviglioso. Ma sono tutti belli. L'anima russa sono veramente si espande anche nella musica.
È vero.
Sì, certo, certo. Ma chissà che cosa abbiamo combinato oggi noi con questo Dostoevskij.
Ma dai.
Se hai capito cosa ho voluto intendere, soltanto
certo,
con un piccolo assaggio di cosa significa non solo raccontare, è successo questo, è successo quell'altro, ma entrare nella psiche degli
sì,
esseri umani.
Indubbiamente è un racconto molto intenso perché...
Ma sono tutti così, lui è gigante perché in tutti, ma anche Turgenev, ma tutti quanti i russi hanno questa prerogativa, questa anima dolente, fantasticamente, bisogna essere anche molto intelligenti oltre che riuscire a vedere, perché riuscire a vedere cosa c'è dentro le persone. Viscerarne così la mente, l'anima, il cuore, i tormenti, i tic. No, non è facile.
No.
Bene, allora, la prossima volta prometto che sarà una cosa più semplice.
Va bene, quindi noi salutiamo tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori.
Sì?
E le diciamo ciao alla prossima.
Alla prossima.
Ciao a tutti e
a
ciao
presto,
Marta.
A presto, ciao Peter.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Sguardi d'autore. Scrittori, poeti e narratori letti e raccontati da Marta Roghi. Sguardi d'autore. Regia a cura di Peter Nemnik. Sguardi d'autore.